Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Insistiamo a chiedere che la luce della risurrezione di Gesù e la sua presenza viva illumini sempre ogni giorno del nostro cammino.
Dalla lettera agli Efesini, capitolo 1, versetti 11-14. In Cristo siamo stati fatti anche eredi, predestinati secondo il progetto di colui che tutto opera secondo la sua volontà ad essere lode della sua gloria. Noi che già prima abbiamo sperato nel Cristo. In Lui anche voi, dopo aver ascoltato la parola della verità, il Vangelo della vostra salvezza e avere in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è caparra della nostra eredità, in attesa della completa redenzione di coloro che Dio si è acquistato a lode della sua gloria. Parola di Dio.
Dicevo qualche giorno fa, i primi tre capitoli possono essere inquadrati come una preghiera e difatti dal versetto 15 poi del capitolo primo si introduce la supplica, che poi contiene anche però delle interruzioni, delle parentesi molto importanti di tipo dottrinale e discorsivo, ma che poi torna alla preghiera, alla supplica. Quello che invece oggi concludiamo con questi versetti dall'11 al 14 è la benedizione iniziale, il ringraziamento a Dio, che deve sempre precedere ogni tipo di preghiera, che deve cominciare sempre col ringraziamento e la benedizione, ricordando i benefici di Dio. Ecco, questo è ciò che adesso possiamo avere anche uno sguardo più completo della benedizione iniziale dal versetto 3 al 14. Ecco, vi lascio la parola.
Allora, io non ho guardato nessun commento al riguardo, ma avevo notato al versetto 4 che c'è una cosa che non viene tradotta. Dice: in Lui ci ha scelti prima della creazione del mondo, è introdotto con un come. Come ci ha kathos ex electo imas, come ha eletto noi in Lui prima della creazione del mondo. C'è un kathos.
Sì.
Non viene tradotto. Però questo, se è una frase, diciamo una frase, come si dice, comparativa, non mi ricordo come si dice.
Non è detto.
Si pretende una risposta, però può essere qua, all'11.
Può essere poiché, vedo che il commentatore, cioè comincia.
Il latino infatti dice sicut.
Comincia a esplicitare la benedizione con cui ci ha benedetto.
Ecco, invece io mi chiedevo se non potesse essere letta anche così, siccome è tutta una frase unica. Come ha eletto noi in Lui prima della creazione del mondo, al 13 dice anche voi in Lui, avendo udito la parola della verità, il Vangelo della salvezza, e avendo in esso creduto, avete ricevuto il sigillo dello Spirito. È così, io non sono una grecista, però andando avanti mi aspettavo sempre la seconda parte di questa: come ci hai letto in Cristo, così, dovrebbe dire così, e siccome l'avevo letta non come un perché, al 4, eh sì, ma come un come, mi aspettavo sempre la risposta e dicevo forse potrebbe essere qua. In ogni caso, anche se non è direttamente dipendente grammaticalmente, Tuttavia qua, dicendo anche voi, ci si aspetta che dica le stesse cose che aveva detto prima, no? E infatti, in lui anche voi, parla, dice: noi siamo stati fatti eredi, e voi, anche voi, avete ricevuto quello che è caparra dell'eredità, che è lo Spirito Santo. Mi è venuto in mente quel passo degli Atti degli Apostoli in cui è detto: si stupirono che anche sui pagani scendesse lo Spirito Santo, perché lo Spirito Santo è la caparra, è il suggello di tutte queste cose ed è la caparra dell'eredità completa che si attende. Quindi, solo per aver ascoltato il Vangelo e aver in esso creduto, si è fatti partecipi di tutte queste prerogative. No, volevo solo dire che questa lode del Padre per tutto quello che ha fatto attraverso Cristo è operante negli uomini attraverso lo Spirito Santo. Mi viene in mente quella cosa che aveva detto Giovanni Paolo qualche mese fa: quando ci facciamo il segno di croce o quando cominciamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, quando diciamo il Gloria, diciamo un riassunto di tutta la storia della salvezza.
Ma lo svolgersi di questo testo, appunto, come avevamo detto i giorni scorsi, arriva al versetto 13 con questa apertura: anche voi avete ricevuto il suggello dello Spirito. E così quindi quelli che non erano di Israele, che non avevano conosciuto tutto il mistero di Dio, vengono ora presi dentro. E mi pare che anche rispetto alle cose che diceva ora Sara, tutto quello che era stato detto prima, di quello che è stato rivelato ai profeti, a Israele, adesso viene quindi la forza di questa storia della salvezza con tutte le promesse che contiene, adesso viene sintetizzata nel dono ai gentili dello Spirito Santo. Questo mi sembra molto bello, che sia come riassuntivo il punto che contiene tutto quello. Voi siete inseriti dentro, e dice al versetto 14: il quale è caparra della nostra eredità. E a me pare che questo punto sia di entrambi queste componenti della comunità, e non solo, c'è anche un altro aspetto che ulteriormente si fa allargare. Dice: per in vista della redenzione di coloro che Dio si è acquistato. E chi sono questi che Dio si è acquistato? Mi pare evidentemente non solo quanti da Israele hanno creduto in Gesù, quanti dai gentili hanno ricevuto lo Spirito Santo aderendo alla fede, ma attraverso queste porzioni delle due componenti è la chiamata dell'umanità, no? Questo l'avevamo già anche accennato nei giorni scorsi. E Dio si è acquistato la redenzione di coloro che si è acquistato è certamente l'uomo nella sua interezza, di cui i credenti in Gesù sono un inizio. Mi sembra che il movimento dell'inno dica così, di questo prologo dica così. Ecco, è quello che già in questo momento intanto si sta vivendo. Quindi chi crede, chi tra i gentili ha ricevuto il suggello dello Spirito, l'ha ricevuto come caparra. Lo Spirito Santo è caparra, appunto, caparra della nostra eredità per tutti i credenti, qualsiasi sia la loro origine. La vita già intanto nella fede e dentro all'economia dello spirito, e caparra di quello che sarà nella completa redenzione.
A me pare che l'autore San Paolo sia preoccupato di spiegare in maniera molto sintetica ai pagani che cosa significa diventare cristiani, cosa vuol dire aver creduto in Cristo, e lo fa in maniera così concentrata perché vuol dire tante cose quasi in una frase unica. Ci sono poche interpunzioni, è quasi una frase intera, continua, in cui si dice tutto, dalla benedizione iniziale che anche i pagani hanno ricevuto, all'essere figli, all'essere eredi, all'essere chiamati all'eredità, essere chiamati ad essere la lode della gloria, fino a ricevere lo Spirito Santo, il muoversi, tutto si muove secondo la volontà di Dio, secondo un piano di economia che Dio ha stabilito, eccetera. Insomma, tutto vuol dire spiegare bene ai pagani che cosa siete diventati quando avete creduto in Cristo, che cosa avete ricevuto. E parla ripetutamente, almeno due volte, di questa lode della gloria, la nostra chiamata, la chiamata dei credenti in Cristo è questa, essere chiamati alla lode della gloria. Sì, mi sorprende molto, perché noi la gloria di Cristo non la conosciamo, la conosciamo solo parzialmente. Allora come siamo lode della sua gloria? Mi sono ricordata che il Gloria in Excelsis Deo dice: ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Forse il rendere grazie per la gloria è un modo di glorificare, di lodare la gloria di Dio. Ma a me pare una cosa molto difficile capire come si possa lodare la gloria di Dio, questa gloria immensa che noi non riusciamo a contenere, a nemmeno comprendere, come, in che modo noi possiamo essere a lode. Ed è una cosa che evidentemente interessa, perché è ripetuta due volte. Anche alla fine si dice che Dio ci ha conquistato un popolo e lo ha redento perché sia a lode della sua gloria. Quindi è vero che c'è la forza dello Spirito, perché anche i pagani hanno ricevuto lo Spirito Santo diventando cristiani, hanno ricevuto questa caparra dell'eredità, insieme all'eredità hanno avuto lo Spirito, e lo Spirito ci renderà lode della gloria di Dio. Non riesco a immaginare, insomma, come si possa essere lode della gloria.
Al versetto 11 Paolo conclude la benedizione, conclude il rendimento di grazie per tutti i doni che Israele ha ricevuto, e cioè benedetti, siamo stati benedetti in Cristo, cioè noi Israele, in Lui siamo stati scelti, in Lui in Lui abbiamo la redenzione, e ci ha riversato in abbondanza la sua, e abbiamo, insomma, con la grazia che ci è stata elargita, abbiamo conosciuto il mistero della sua volontà, cioè ricondurre al Cristo tutte le cose, e poi appunto finisce: in Lui siamo stati fatti anche eredi. Quindi è il popolo, si parla del popolo primogenito, che ha sperato questo è chiarissimo, che ha sperato per primo nel Messia. Quindi qui finisce il discorso in prima persona plurale, dove Paolo si fa voce dell'Israele di Dio. A questo punto, al versetto 13, si riferisce chiaramente ai gentili che hanno ascoltato la parola del Vangelo, il Vangelo della salvezza, e così hanno creduto, e questa, la loro fede è stata suggellata dal dono dello Spirito, che è solo caparra è l'inizio, è la primizia che porta alla redenzione, la quale deve essere completata, quindi la redenzione non è del tutto compiuta, del popolo di acquisizione, cioè il popolo che Dio si è acquistato, attende la redenzione completa, e questo è la lode che innalza il popolo che Dio si è acquistato, per alla lode alla gloria di Dio.
Ma per riprendere quello che diceva Cecilia prima, come possiamo essere noi lode della gloria di Dio? A me sembra che, avendo detto che tutta la benedizione, tutti i doni ci vengono in Cristo, sono dati in Cristo ai credenti, che siano Israele, che siano le genti, che sia tutta l'umanità, questa lode della gloria di Dio è solo possibile in Cristo, in quanto siamo uniti al Cristo. È il Cristo che loda la gloria di Dio, e noi, in quanto figli adottivi, uniti al capo, possiamo lodare la gloria di Dio, ma è Cristo che poi può lodare la gloria di Dio, e noi solo in quanto uniti a Lui, intimamente uniti a Lui, lodiamo, diventiamo lode della gloria di Dio. Non so se...
Sulla difficoltà e anche sull'importanza di mantenere questa, mettendosi nella prospettiva dell'autore per adesso, mantenere la distinzione Israele e Gentili, anche c'è una certa difficoltà, perché anche molti esegeti fanno fatica, mentre invece mi sembra evidente, soprattutto continuando nella lettera, poi l'autore spiega ampiamente. Vorrei dire una parola riguardo, perché è stato sollevato anche oggi, ieri da Cecilia, mi pare, quando parlava della figliolanza, in che senso si è figli, allora noi siamo figli in Cristo e gli altri sono figli in che senso, però tutta l'umanità sono figli di Dio. Quello che può sembrare apparire immediatamente una restrizione, questa è anche la difficoltà. Se noi diciamo che tutte le cose che ha detto riguardano Israele, sembra che non sia universale. In realtà, come vediamo, l'Apostolo parla qui per grandi categorie. Israele e i gentili. Quindi, se qualcuno in Israele ha creduto in Cristo, può dire queste cose di sé. Vedete che chi parla qui dice questo di Israele, ma non è che tutto Israele è in Cristo. Però siccome si parla di Israele, Israele rimane il soggetto, ha ricevuto la benedizione in Cristo, attraverso coloro che, continuando ad appartenere a Israele, questo è il concetto fondamentale, lo rappresentano. E così i gentili, la stessa cosa, noi notiamolo questo, lui parla dei gentili. I gentili, nel linguaggio di tutta la Bibbia, sono tutti il resto, quelli che non sono ebrei sono tutti gentili. Poi ci sono altre distinzioni, ovviamente, i vari popoli, ma quando si dice gentili si intende i non ebrei, tutto il resto del mondo, e questa è la prospettiva biblica giudaica, no? Tutto il resto del mondo. E qui parla dei gentili come se i gentili avessero, ma i gentili sono pochissimi, ancora meno quando scrive questa lettera, pochissimi. Però l'autore può dire che i gentili hanno ricevuto, e questo è fondamentale, questa è la garanzia dell'universalità. Il linguaggio dell'Apostolo e tutta la sua prospettiva teologica, che è poi quella del Nuovo Testamento, consente, mantiene, giudei e gentili dentro la Chiesa come rappresentanti del loro mondo. Naturalmente per essere così bisogna che continuino ad appartenere al loro mondo. Questo è il motivo fondamentale per cui Paolo si opponeva alla circoncisione dei gentili. Perché i gentili dovevano rimanere gentili, rappresentare tutti i gentili. E la Chiesa doveva avere questa qualità di rappresentanza di Israele e delle genti. E questa distinzione deve rimanere per l'Apostolo, questo vedremo dopo, che su questo è fondamentale, tutto è strutturato in questo discorso. Volevo solo dire che è questo che garantisce l'universalità, perché fa della Chiesa, come lo pensa lui, una rappresentanza. Viceversa, per motivi che è inutile, a cui non possiamo naturalmente neanche accennare, quando noi abbiamo fatto della Chiesa una nuova genus, una nuova stirpe, come dice già Giustino, metà secondo secolo, non indaghiamo il perché, notiamolo, è allora che ci poniamo il problema, che ci ponevamo sempre, io ricordo, fino ad oggi, se questo riguarda i cristiani, ci ha benedetto, fin da ci ha letto, eccetera, e il resto degli uomini? La domanda "e il resto degli uomini" nasce dal fatto di interpretare questo dei cristiani. Invece questo riguarda Israele e notiamo come l'autore non dice le stesse cose. Non dice le stesse cose. Non dice che i gentili sono stati eletti fin da sempre. No, perché non è vero per lui. Nel senso che l'autore ha un concetto di elezione molto preciso, che è quello biblico. Se noi poi vogliamo dire che Dio è stato buono con tutti, aveva in mente tutti, questo mi pare sicuro, ma quando lui parla di elezione ha un concetto molto preciso che ricava da tutta la Bibbia e così via. Quello che l'autore vuol dire nella prima parte, a mio parere, è l'insistenza sul fatto che noi Israele, quello che abbiamo ricevuto lungo la storia della salvezza, l'elezione, guardate al versetto 7, la redenzione, eccetera, l'abbiamo ricevuto in Cristo, in Cristo, questa è la sua insistenza. Se siamo stati eletti fin dall'eternità, lo siamo stati in Cristo, Israele è il popolo eletto, e così via. Riconduce tutto in vista del Cristo. Mi sembra fondamentale per noi questo. Poi aggiunge anche voi, non dice le stesse cose, dice che i gentili sono alla pari, perché sono trasformati come gli altri dallo Spirito, cioè i gentili, e difatti racconta qui in pochissimo il processo della fede, del battesimo e della ricezione dello Spirito. Avendo creduto alla parola del Vangelo, Israele non è stato eletto perché ha creduto alla parola del Vangelo, scusate, Israele è stato eletto da prima. Poi l'autore dice, se è stato eletto è stato perché è stato Dio, l'ha pensato in Cristo, va bene, questo si impara alla fine. Non dice che Israele dal momento che ha creduto nel Vangelo è stato eletto, no, è stato eletto. Qui invece dice che avendo udito la parola del Vangelo, avendo creduto, avete ricevuto lo Spirito. Lo Spirito, come avete già sottolineato, è ciò che conta, è ciò che è il fine di tutto. È perché il fine di tutto è l'eredità. L'eredità è Dio. È chiaro, se non ci fosse quello, tutto il resto a che cosa serve? L'eredità è Dio. Allora siete stati sigillati in vista dell'eredità, del possesso pieno dell'eredità, perché abbiamo soltanto, mi sembra molto bello questo, è un concetto commerciale. È chiaro che tutti questi concetti, una volta applicati al mistero della salvezza, diciamo, vanno presi con grano salis, no? Cioè, è un concetto commerciale. Chi ha la caparra ha un documento che gli dà il diritto di ricevere il bene. In un certo senso ce l'ha già in mano, anche se non è ancora, noi non siamo ancora trasformati completamente dallo Spirito, ma abbiamo già lo Spirito come una caparra, come una garanzia dell'eredità. E mi sembra bellissimo. E in questo non c'è questo lo dirà anche dopo, l'autore vuol dire non c'è nessuna differenza. Anche voi, attraverso, e questo è interessante, attraverso Gesù e attraverso lo Spirito avete ricevuto tutti i beni promessi a Israele, che Israele, di cui Israele è entrato in possesso con Gesù alla fine, sono anche vostri, mi sembra bellissimo. Notate per esempio il versetto 14 che parla ancora del riscatto, della redenzione, non so come traduce la CEI, di cui ha già parlato il versetto 7. Al versetto 7 si parla di una redenzione attuale, cioè Israele l'ha ricevuta oggi già, al tempo dell'autore, in grazia di Gesù, però al versetto 14 la redenzione è ancora futura. No, il fatto che si usi la stessa parola non significa che quando si dice che la redenzione è già avvenuta tutto è concluso. Difatti il versetto 14, in vista della redenzione, e l'autore, se è Paolo, è chiaro, se non fosse Paolo, come molti sostengono, è un ottimo interprete di Paolo, perché Paolo dice così, per esempio Romani 8 lo dimostra molto bene, la parte della redenzione del nostro corpo, a lode della sua gloria. Ecco, le cose che vedete sono belle. Io penso che prima di tutto chi voglia dire, non che noi dobbiamo lodare la gloria, ma che noi siamo a gloria, a lode della gloria di Dio. Cioè, perché Dio ha fatto tutto questo? Questa frase che ritorna continuamente indica lo scopo finale per cui Dio ha fatto. Qual è lo scopo finale? La lode, quello che Dio ha fatto è una lode della sua gloria. E qual è la gloria di Dio? La sua bontà. Dio è fatto così, eh? La sua bontà. Dio, la lode della gloria di Dio consiste in tutte le opere che ha fatto dall'elezione di Israele fino ad oggi, dice l'autore, in cui anche a voi ha dato i beni supremi, e questo è a lode della sua gloria, cioè della sua bontà.